Newsline Sera.
Alle 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. I lavoratori dello stabilimento Beko di Siena mantengono il loro presidio davanti ai cancelli, determinati a difendere i propri posti di lavoro. L'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento entro la fine 2025, con la prospettiva di 300 operai senza occupazione. Dettagli da Raffaele Palumbo.
Un gioco di acquisizioni ha portato la multinazionale Turkalc ad acquisire la Beko di Siena, la fabbrica per eccellenza del territorio, 40.000 metri quadrati, quasi 300 lavoratori. E dopo più di 10 anni di cassa integrazione da parte della passata proprietà, la Whirlpool, Arçelik ci mette pochi mesi a cambiare tutto. Dallo scorso aprile, dopo aver dato il benvenuto da parte della nuova proprietà ai lavoratori, ci hanno messo 8 mesi a dargli anche il ben servito. Entro il 31 dicembre 2025 i lavoratori senesi dovranno andare tutti a casa. Quel lavoro viene spostato in Polonia, Egitto e in Turchia. 299 lavoratori per la precisione che adesso presidiano la fabbrica, cercando di far sentire la loro voce a tutti i livelli, soprattutto per chiedere una continuità produttiva. Alla Beko si producono elettrodomestici, per la precisione congelatori a pozzetto, perché raccontano se si ferma la macchina è finita. Sostegno da parte delle istituzioni cittadine, regionali, sindacati sul piede di guerra, si aspetta il governo che, dopo aver sottovalutato l'impatto di quella acquisizione, adesso si barcamena tra la possibilità di emettere una sanzione contro la Arçelik, di inibirne la presenza sul territorio, di usare la Golden Power. Un Natale amaro e con poche prospettive per i 299 lavoratori e famiglie che, dopo la fiaccolata e il flash mob di ieri, guardano il nuovo anno con disillusione, frustrazione ed una enorme preoccupazione per il loro futuro.
E questa mattina abbiamo trasmesso in diretta proprio dal presidio lavoratori Beko davanti alla fabbrica di Siena in Viale Toselli. La trasmissione è disponibile in versione integrale su controradio.it. Ascoltiamone un estratto con le voci del vice sindaco di Siena Michele Capitani, della segretaria provinciale FIOM-CGIL di Siena Daniela Maniero, del segretario della UIL di Siena Marcello Mancini e dei lavoratori della Beko.
Un colpo per territorio, perché lei qui si trova davanti a uno stabilimento che è un unicum nel comune di Siena. Questo è l'unico stabilimento industriale che c'è in tutto il comune di questo tenore e di questa portata. Si parla di 40.000 metri quadri che appunto Beko ha acquisito dalla Whirlpool. Devo dire che la situazione purtroppo per i lavoratori va avanti ormai da un decennio, con cassa integrazione, con situazione di forte disagio, perché la stessa Whirlpool negli ultimi 10 anni non ha prodotto quegli investimenti necessari a far ripartire uno stabilimento, una fabbrica di questa portata. La cosa appunto è più grave perché nel tessuto dove ci troviamo è l'unica grossa fabbrica che noi abbiamo. Loro, i lavoratori, sono stati bravi in questi giorni a elevare l'avvertenza a tutti i livelli possibili, sono stati anche dal Santo Padre, quindi ai massimi livelli possibili, quindi a loro va un plauso, un merito di essere anche qui la vigilia di Natale a portare avanti il loro legittimo diritto a avere un lavoro, ma avere un lavoro dignitoso, che forse negli ultimi 10-12 anni questo non è stato.
Una storia complessa, ma una storia di multinazionali che vengono nel nostro paese, acquisiscono quote di mercato, marchi, per poi delocalizzare, lasciando dei buchi occupazionali, delle tragedie sociali. Purtroppo la storia anche recente ne è piena, ed è per questo che si rende ancora più, a mio avviso, grave la sottovalutazione che è stata fatta rispetto a questa acquisizione. Quando Arçelik ha mostrato interessamento nell'acquisire quote azionarie di Whirlpool, le parti sociali hanno rappresentato al governo delle perplessità in merito, e però queste perplessità sono state o sottovalutate o quantomeno, diciamo, non prese nella giusta considerazione. Quello che oggi noi chiediamo a tutti, quindi istituzioni locali, istituzioni nazionali, i lavoratori, come diceva prima anche il vice sindaco, stanno facendo un lavoro eccezionale, ma questo è dato anche dalla necessità di vedersi riconoscere un futuro lavorativo e un futuro, perché senza lavoro non c'è futuro. Noi manterremo alta l'attenzione su questa avvertenza. È ovvio che però spostiamo relativamente la la deriva pericolosa e potrebbe prendere la decisione di Beko di chiudere.
Il ministro ha detto chiaramente che le conseguenze di questo comportamento di Beko sono l'inibizione o la sanzione. Entrambe le cose non fanno felici questi lavoratori, non possono farle, perché dalla sanzione passa il concetto che basta pagare una multa, sia essa di un'entità X o Y, e si può lasciare a casa i lavoratori. Dall'inibizione ovviamente non la voglio nemmeno prendere in considerazione, perché comunque sia non è praticabile, vorrebbe dire che Beko non può azionare e fare questa operazione, quindi non può produrre in Italia o rilevare, quindi è assolutamente praticabile.
Da Beko non ci ha dato nemmeno le magliette, soltanto una striscina con i semi delle margherite che dovevano nascere e dovevano mettere le radici, doveva essere buon segno, no? Però sfido chiunque a dire che gli è nata una margherita, no.
questa è la famosa beffa oltre al danno.
Sì, infatti ci hanno dato questa letterina di benvenuti con questi semini dentro. Io personalmente l'ho piantata, mi sono preso cura fosse nata una piantina, quindi la speranza è finita sottoterra e basta. Cioè proprio ci stanno levando la dignità.
La dignità tutto.
Ti stanno togliendo tutto.
Ma poi per dislocare
la dignità soprattutto.
Per dislocare in Egitto, come già accennava lei prima, dislocare in Polonia, in Turchia, ma in Egitto hanno fatto una mega fabbrica dove una parte del freddo viene tutto fatto lì. Di conseguenza per noi penso. Cioè noi la speranza ce l'abbiamo sempre, si possa muovere qualcosa, ma penso ormai che i giochi l'abbiano già fatto. Siamo un pochino delusi, amareggiati, stiamo male mentalmente, fisicamente, abbiamo crisi d'ansia perché giustamente non abbiamo più lavoro.
Poi sempre sotto Natale.
Sì, ci fanno il regalino.
Massimo Martini, segretario della UIL, anche lei, siamo qui, c'è la protesta, c'è quella tensione che ci fa dire che qui non abbiamo gli strumenti per cambiare le cose, ma può darsi, cioè deve andare sempre così.
No, noi stiamo facendo una battaglia, una lotta che vinceremo, perché noi siamo convinti che questa fabbrica non debba chiudere, o perlomeno che i nostri lavoratori non possano perdere il posto di lavoro. Qui abbiamo le istituzioni, qui abbiamo il nostro vice sindaco, ieri sera abbiamo fatto una fiaccolata, le istituzioni erano tutte presenti, quindi abbiamo un forte sostegno, c'è una grande solidarietà anche della città. Quindi noi siamo determinati e vogliamo portare in fondo questa vertenza in modo positivo. Quindi siamo straconvinti che riusciremo a trovare una soluzione che dia una risposta vera ai nostri lavoratori.
Il cardinale Augusto Polo Lo Iudice, arcivescovo di Siena Colle Valdelsa Montalcino, ha accolto oggi nel palazzo arcivescovile proprio una delegazione di 30 lavoratori della Beko, insieme ai lavoratori anche rappresentanti dei sindacati dell'arcivescovo. È stata donata la pettorina che il religioso, ci dicono le cronache, ha indossato, con scritto 299 motivi per resistere, Beko in lotta, che è simbolo appunto delle lotte dei lavoratori della Beko. Una notizia positiva però c'è, arriva dal Chianti, come abbiamo anticipato ieri, la Coop Castelli di Greve Pesa ritira il licenziamento collettivo, la lotta ha pagato, ora si lavori per dare continuità ai posti di lavoro e sito produttivo. Questo il commento ai nostri microfoni di Francesco Baccanelli, Fly CGL. Intanto per tutti gli operai agricoli di Firenze Prato arriva l'aumento del premio di produttività. Sentiamo Baccanelli.
A San Casciano fortunatamente, visto quello che si era prefigurato inizialmente, una composizione negoziata, c'era uno scenario dove avevano deciso di mettere a casa rispetto alla proposta che era stata fatta dei lavoratori. Fortunatamente per questo aspetto la composizione non ha avuto seguito e conseguentemente rispetto a questo sono stati ritirati i licenziamenti collettivi. C'era una proposta vincolante che aveva prefigurato uno scenario diverso da quello che è attuale nella cooperativa e quindi conseguentemente un licenziamento di circa 15 lavoratori. Lo scenario è cambiato e quindi anche la cooperativa all'incontro ci ha detto che vuole dare continuità produttiva e occupazionale e mantenere lo status praticamente quello che fa attualmente la cooperativa, nel senso la produzione, l'imbottigliamento. Tutti lavoreremo per quello, nel senso.
Diamo conto anche di un altro annuncio che comunque vede una comunicazione positiva dal punto di vista economico e non solo, e riguarda gli operai agricoli tra Firenze e Prato rispetto al contratto territoriale.
Sì, a novembre abbiamo rinnovato il contratto territoriale degli operai con Firewheel abbiamo rinnovato il contratto territoriale degli operai agricoli e florovivaisti con un aumento del 6-6% e venerdì abbiamo rinnovato anche il contratto di salario di produttività rispetto a 10.000 lavoratori agricoli che sono nel territorio di Firenze e Prato.
Intanto c'è da segnalare anche l'ennesimo infortunio sul lavoro nell'Aretino, un breve 28enne trasportato in codice rosso all'ospedale di Siena, caduto a Terranova Bracciolini ieri pomeriggio. Il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra un muletto in movimento e altri oggetti mentre stava scaricando capsule di caffè presso Caffitali, grossista di Terranova Bracciolini. Alle 18.43, buonasera, grazie di essere con noi Valerio Fabiani, responsabile crisi aziendali della presidenza della Giunta Regionale Toscana. La linea è caduta, quindi lo recupero. Parleremo con Fabiani, vogliamo fare un po' il punto di quello che è stato il 2024 per l'occupazione in Toscana, soprattutto per quel che concerne le aziende, le chiusure. Abbiamo sentito però anche segnali positivi. Fabiani, buonasera, allora l'abbiamo recuperata. Come va?
Buonasera.
Allora, volevamo fare un po' il punto su questo 2024 che dal punto di vista delle vertenze è stato duro, no? Abbiamo aperto con la Beko, la GKN è ancora ovviamente lì da risolvere, poi ce ne sono altri. Ci sono qualche segnale positivo, leggevamo anche di quello che è accaduto a Greve Pesa. Che bilancio si può fare di quest'anno, Fabiani?
Ma che quello che viene segnalato da tutti gli indicatori, un calo della produzione industriale che ormai supera il 20%, quindi una situazione diciamo complessa dal punto di vista del sistema produttivo, si vede naturalmente tutto anche in Toscana, essendo una delle regioni più industrializzate del paese.
Che si può fare, che si può sperare per il prossimo anno?
Ma ci sarebbe bisogno di un cambio di registro a livello nazionale, a livello europeo, ci sarebbe bisogno di una nuova generazione di politiche industriali, anche perché diciamo la gestione delle emergenze non è più sufficiente. Da questo punto di vista io penso che bisognerebbe agire con maggiore decisione utilizzando la leva pubblica e sostenendo il sistema delle imprese italiane, anche dipendendolo da una competizione sleale su scala internazionale e da operazioni di sciacallaggio.
Da questo punto di vista lei coglie dei segnali?
Anche se mi verrebbe da dire se non ora quando, diciamo noi siamo un paese che purtroppo cresce poco e quel poco che cresce però è dovuto a una forte iniezione di capitali pubblici attraverso il PNRR, e questo mi pare già un fatto sintomatico, ecco. I nostri diciamo competitor sono da un lato grandi potenze in cui la leva pubblica viene abbondantemente utilizzata in quanto ormai sono diciamo regimi autoritari o qualcosa che gli somiglia, dall'altro ormai penso agli Stati Uniti dove diciamo Elon Musk mi pare giochi un ruolo che qualche domanda sulla tenuta della democrazia lo pone, nel mezzo c'è l'Europa e quindi la grande scommessa, diciamo così, dentro la democrazia di attraverso la leva pubblica accompagnare e sostenere le nostre imprese e quindi il lavoro.
Grazie Valerio Fabiani, buona serata.
A lei, arrivederci.
La Centrale dell'Arte presenta Alice nel Paese delle Meraviglie, scenografia in continua trasformazione con video, giochi di ombre e trasparenze per un'atmosfera suggestiva e rarefatta. Incontri sorprendenti, momenti poetici, comici e grotteschi trasporteranno i piccoli spettatori in una realtà altra, in cui davvero tutto può accadere. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle 18 al Teatro Puccini di Firenze, dai 5 anni in su. Posto unico, 10 euro. Info e biglietti, teatropuccini.it.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22:30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Kashmir Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto.
Sono il capitano.
Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio.
Controradio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Ma ancora un morto a Sollicciano, come sapete, un ragazzo africano di cui si parlava come di una persona tranquilla. Eros Cruccolini, garante dei detenuti di Firenze, chiede alla sindaca Funaro e al presidente Gianni di invitare il ministro della giustizia presso il penitenziario. Serve intervenire in maniera seria e urgente, dice Cruccolini, i particolari al servizio di Sandra Salvato.
Morire dietro le sbarre un po' ogni giorno fino a non poterne più. Sebbene siano ancora incerte le cause del decesso, per Mohamed Vardi Hamed, somalo di 28 anni, si fa strada l'ipotesi di suicidio con l'assunzione di alcol e farmaci. A Sollicciano, dove era stato trasferito da ottobre scorso dal Regina Celi di Roma, il ragazzo avrebbe dovuto scontare una pena relativamente breve, fino a novembre 2025, una destinazione minata anche dalle condizioni disumane e degradanti della struttura penitenziaria, per la quale, insieme ad altri 99 carcerati, aveva fatto ricorso ai magistrati per ottenere una riduzione della pena. Una violazione, quella dell'articolo 3 della CEDU, per la quale Mohamed non ha fatto in tempo ad avere risposta, perché il compagno di cella lo ha trovato esanime ieri intorno alle 5 del mattino. Una persona tranquilla, così lo descrive il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, che ha dovuto fare i conti con una realtà incivile dove pesano le mancanze, dalla direttrice in malattia da un mese sostituita da Loredana Stefanelli, che si divide tra questo e il penitenziario di Pistoia, il riscaldamento, l'acqua, l'igiene, un carcere allo sbando, che osa Eleuterio Grieco, segretario generale regionale della UIL Polizia Penitenziaria, dove la vita non ha più valore.
Quando muore una persona è sempre una ferita per tutti noi. A Sollicciano ci sono troppi morti, è un carcere che va completamente riformato, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Allora, intanto quando muore una persona è sempre una ferita per tutti noi. A Sollicciano poi troppe morti ci sono state, l'abbiamo visto, e tanti suicidi anche in questi anni. Su Sollicciano io non mi stancherò mai di dirlo, quello è un carcere che va completamente riformato, non ha le condizioni minime di dignità per chi ci sta e per quelli che ci lavorano, per entrambi. Se noi vogliamo che i carceri abbiano realmente una funzione rieducativa inclusiva, non è in un luogo come quello che si può avere. Io devo dire, tra l'altro, voglio ringraziare la direttrice per il lavoro che ha svolto fino ad ora, perché abbiamo sempre avuto un confronto costante e ha messo anche tanto impegno per provare a affrontare tutte le questioni, e avrà sempre il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Dall'altra parte, la soluzione secondo me è quella di rifarlo completamente. Vorrei ringraziare anche il Vescovo, perché il nostro Vescovo sta dando un'attenzione particolare a Sollicciano, ai detenuti e a tutto quello che possiamo fare. Noi ovviamente ci siamo, ma ci siamo per provare davvero a migliorare le cose.
È intervenuto anche Francesco Bonifazi di Italia Viva, che si appella a Nordio per la chiusura di Sollicciano. Buonasera professor Emilio Santoro del Comitato Scientifico Altro Diritto, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Dobbiamo continuare a commentare queste morti, professore. Caduta la linea, stasera abbiamo...
Ecco qui ci siamo.
Dobbiamo continuare a commentare queste morti senza riuscire a trovare una soluzione. Professore, che si può fare?
Allora, sentivo che si diceva che il carcere di Sollicciano andava chiuso. Questo sicuramente va rifatto da capo a piedi. Non so se va chiuso o va chiuso per 6 mesi per essere ristrutturato e poi riaperto, però sicuramente così non è un carcere di un paese che vuole essere civile, che ha firmato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi questa morte ancora bisogna capire a che cosa è dovuta, bisogna aspettare l'autopsia.
Peraltro voi avete ricordato appunto che il detenuto in oggetto aveva firmato, no, una lettera di denuncia nei confronti delle condizioni disumane della detenzione.
Sì, questo lui, perché questa è una delle follie dell'amministrazione penitenziaria, cioè quando il magistrato gli impone che se entro 3 mesi non è in grado di mettere il detenuto in una condizione di decenza della detenzione, il magistrato gli dice: se in 3 mesi non lo riesci a fare, trasferisci il detenuto. E l'amministrazione penitenziaria cosa fa? Prende un detenuto da un altro carcere e lo sposta al posto di quello che manda via per mandarlo in una condizione decente. Quindi ne prende uno, in questo caso lui veniva da Regina Coeli, e lo mette al posto di un detenuto che era stato trasferito per il reclamo che aveva fatto. Ora è chiaro che è una follia, è così lui, perché è un gioco dell'oca, tu togli uno da condizioni che sai inumane e degradanti perché te lo ordina il magistrato, e prendi un altro e lo metti in condizioni che sono accertate essere inumane e degradanti. E lui, appena arrivato, gli abbiamo fatto fare, gli abbiamo consigliato di fare, aiutato a fare il reclamo per dire: non è ammissibile che mi trasferite in un carcere inumane e degradante.
Purtroppo viviamo in un momento storico in cui ministri, viceministri, sottosegretari alludono in qualche modo alla legittimità dell'uso del manganello, godono delle violenze nei confronti dei detenuti, quindi il quadro è quanto mai fosco.
Sì, il quadro è tanto fosco e le affermazioni sono così insostenibili da costringere il magistrato che era capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a dimettersi venerdì scorso, perché questa è la situazione che stiamo vivendo.
E relativamente a Sollicciano siamo in una situazione addirittura surreale, mi sembra, perché la direttrice da un mese è in malattia, direttrice che è stata in qualche modo posta sotto indagine per carenze strutturali che lei stessa aveva denunciato, quindi siamo davvero in un momento di follia, no? Di cortocircuito istituzionale, potremmo dire.
Sì, sembra scritto da Kafka. E in effetti sì, abbiamo la direttrice che ha ricorso contro una sanzione per pecuniaria per le condizioni di Sollicciano e dei lavoratori dentro Sollicciano, e naturalmente lei, date le condizioni di Sollicciano, poteva fare ben poco, almeno sul complesso delle condizioni strutturali, poi su tante piccole cose si può discutere. Questa è la situazione. Da quel momento si alternano con cadenza più o meno settimanale gli altri direttori della Toscana, che è chiaro che non è un governo del carcere, è un tampone per firmare le cose correnti. So che qualcuno dei direttori che è passato di lì ha provato a mettere le mani anche sui problemi strutturali, però in una settimana è molto dura.
Fai poco. Grazie professor Emilio Santoro, Comitato Scientifico Altro Diritto, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
La cronaca, ci siamo visti questa mattina, mi ha sorriso, io le ho dato un bacio, lei ha provato a abbracciarmi, è lucida, prova a parlare ma non può perché è trachetomizzata. Rispetto a quanto siamo arrivati ha fatto un salto in 3 giorni importantissimo, ha subito 4 interventi, uno scricciolino, ma è forte anche in questo momento, mi sta facendo vedere la sua maturità. A parlare è l'avvocato Carlo Voce, il padre di Martina, la 21enne fiorentina accoltellata a Oslo dall'ex fidanzato Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni, di origine indiana. Questa mattina Voce è andata a trovare la figlia in ospedale, dove oggi è previsto che vada a visitarla anche Luna, la sorellina, ce l'hanno consigliato i medici. Sia per la piccola che per Martina, Oslo, ci sono poi la mamma della 21enne, la nonna materna, oltre alla madre di Luna. E invece è ripartito oggi lo zio Antonio Voce, non prima di averla vista stamani. Sta bene, ha detto, compatibilmente con le sue condizioni, è sempre in rianimazione, ma l'hanno abbassato la ventilazione automatica e quindi comincia a respirare autonomamente. È invece in condizioni stabili ma con un lieve miglioramento. La bambina di 6 anni ricoverata al Meyer dopo essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio che si è sprigionato nella villetta dove viveva con i genitori, entrambi morti, così come il figlio 11enne che il padre aveva avuto all'ex moglie. Questo è quanto spiega il Meyer. Le condizioni della bambina attualmente sono stabili. Essere stabili è già un fatto positivo. Sicuramente i 3 trattamenti di ossigenoterapia iperbarica hanno avuto un certo risultato, la bambina è ancora sedata, quindi è necessario che siano fatte ulteriori valutazioni, ma ribadisco che il fatto che le condizioni siano stabili è già positivo. Questo è il commento di Emanuele Gori, direttore sanitario dell'ospedale Meyer di Firenze. Vigili del fuoco invece sono sempre al lavoro per le ricerche, ancora senza esito, della 52enne che dovrebbe essere stata vittima dell'esplosione nella casa di Mulazzana, provincia di Lucca. Kai N. Chang, originaria di Taiwan, attualmente dispersa, le squadre di ricerca stanno perlustrando i dintorni dell'edificio nell'ipotesi che il corpo può essere stato sbalzato a decine di metri. Stando a quanto trapela dagli ambienti investigativi, alcune telecamere di sorveglianza lungo le strade della Valle del Serchio confermerebbero che la sera prima dell'esplosione causata dalla fuga di gas la donna viaggiasse in auto con il compagno seduto al fianco sul sedile del passeggero. Il fatto che di lei non si abbiano più notizie spinge le forze dell'ordine ad approfondire le indagini anche al di là di quanto accaduto a Elio di Molazzana, dove della villetta che la coppia aveva acquistato nel 2018 ormai non rimane più nulla. Marradi e Palazzuolo sul Senio rimangono con solo un medico di base. È fondamentale che vengano trovate, comunicate soluzioni concrete, anche temporanee, in assegnazioni definitive per assicurare l'assistenza sanitaria adeguata alla nostra comunità. Questo quanto dice il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Marco Bottino. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
La Società della Salute ha provveduto a fare alcuni bandi che sono andati deserti, perché chiaramente noi abbiamo ben presente che c'è carenza di medici, e quindi siamo trovati in una situazione per la quale nell'impellenza dal 1° gennaio a Palazzuolo dovrebbe mancare un medico di base, e quindi con una situazione che potete immaginare. Abbiamo chiesto come amministrazioni comunali che ci fosse la presenza di un medico, cioè che non ci si limitasse a far cambiare medico alle persone. Ovviamente parliamo di un cambio di medico che vuol dire da Palazzuolo scegliere un medico di Borgo San Lorenzo, Vicchio o di Comana. Quindi lei si immagini cosa vuol dire 30 km di distanza di strade di montagna per andare dal medico. Abbiamo chiesto però naturalmente che ci fosse anche la presenza fisica del medico di un ambulatorio.
Ecco, l'ipotesi della vostra richiesta ad ASL e Regione di una norma che permetta di reclutare i medici anche dalla Romagna potrebbe essere davvero fattibile, e soprattutto sicuramente come tempi di spostamento arrecherebbe minori disagi?
Ma guardi, queste sono il classico esempio di come, diciamo, si possa creare l'ufficio complicazioni, cose semplici. Cioè, questa è una norma molto semplice. Noi chiediamo di poter, e questo può essere anche riguardare anche la Romagna, che in queste zone di confine si possa accedere ai medici di base dell'altra regione. Cioè, un medico di base da Casola Valsenio, che è a 12 km da Palazzuolo, perché non può scegliere di fare il medico di base anche a Palazzuolo, o viceversa naturalmente? A tutt'oggi a questo non abbiamo risposto.
minuti dopo le 19, previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, per addensamenti sui settori appenninici orientali e sull'Amiata. I venti sono moderati di grecale con rinforzi sui rilievi. I mari mossi al largo, poco mossi sotto costa. Le temperature in aumento, le minime sulle zone orientali e meridionali, ma ancora congelate mattutine in pianura, soprattutto su quelle settentrionali, e quasi stazionali invece le massime su valori tipici del periodo, ovvero 10-12 gradi in pianura. È davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete insieme con i City Lights fino al GR Popolare Network alle 19.30. Da Domenico Guarino l'augurio di una buona serata, di un buon cenone e di un buon Natale a tutti voi. Ciao ciao.
Newsline Sera.